Biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, siamo arrivati al quinto capitolo intitolato La guerra. E precisamente nel momento in cui, subito dopo la dipartita da questo mondo di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, maestro spirituale di Abai, scoppiò quello che lui stesso aveva previsto, la corsa al potere di alcuni suoi discepoli. Fortunatamente, dovuto ai suoi impegni di capofamiglia, Abai rimase fuori da queste questioni. e sfortunatamente anche da un lato si dispiaceva di non poter fare niente. Vi erano due partiti, due fazioni contrastanti che si disputavano le proprietà della Gaudiya Math. E per Srila Prabhupada entrambi i partiti erano un insulto a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Egli tuttavia voleva predicare. Benché il fatto di diventare un ottimo predicatore di lingua inglese fosse oggetto della sua meditazione, più che qualcosa di attivamente realizzato, la Gaudiya Math avrebbe dovuto essere logicamente il veicolo per la sua predica. Egli aveva già contribuito con articoli alle pubblicazioni della Gaudiya Math e aveva già lavorato insieme con i suoi confratelli nei centri di Allahabad e di Bombay. Naturalmente la sua intenzione era quella di servire il suo maestro spirituale nell'ambito della sua missione, ma la Gaudiya Math, che nei suoi pensieri era stata pura, impetuosa predica del messaggio di Sri Chaitanya, stava ora diventando nota fra le fazioni che seminavano zizzagna. Quando la Gaudiya Math si sfasciò, anche Abai ne rimase colpito. In quelle circostanze, come avrebbe potuto mettere in pratica l'ordine di predicare che aveva ricevuto dal suo maestro spirituale? In precedenza, il principale ostacolo alla predica erano stati gli impegni familiari. Ma ora gli ostacoli erano complessi. Ora doveva aspettare, senza speranza, la risoluzione di quella contesa. Che cosa voleva ottenere Krishna? ...1938. I suoi affari a Bombay erano in diminuzione. Ora, a 42 anni, Abai si trasferì a Calcutta con la moglie e la famiglia e affittò una casa al numero 6 di Sitakanta Benengri. La strada era solo uno stretto vicolo costituito di palazzi a tre piani, allineati sui due lati. Il suo ufficio era al primo piano, sovrastante la strada. La famiglia viveva ai piani superiori e gli affittò la costruzione adiacente, il numero 7, e mise in funzione al primo piano un piccolo laboratorio che produceva acqua distillata. L'antidolorifico D, il tonico Vimal, Alfa, iniezioni contro i foruncoli e varie altre medicine. Egli utilizzò anche una piccola costruzione della zona retrostante come parte del suo laboratorio. Sull'inferriata esterna aveva fisso una grande insegna, Abai Charan De e figli, che esibiva un ritratto di Abai Charan coi baffi. Talvolta Abai impiegava due o tre servitori per assisterlo, ma nella maggior parte dei casi lavorava solo. Egli consegnava i suoi boccali di vetro di acqua distillata agli agenti, come quelli della compagnia Bengali e Gluconet. Aveva stampato un opuscolo che pubblicizzava il linimento D contro il dolore, antidolorifico D, ottimo per curare la gotta, il reumatismo e il dolore in genere. Se qualcuno voleva liberarsi da malattie ricorrenti come il reumatismo e la gotta, l'opuscolo di Abai asseriva che oltre all'uso ricorrente del linimento D, era necessario astenersi dall'alcol e da ogni genere di abitudine a bere e a usare sostanze intossicanti. E aggiungeva che il cibo e le bevande dovevano essere molto semplici e innocue, come le verdure e il latte. Gli affari a Calcutta godettero di un subitaneo successo, ma il cuore di Abai non vi prese molta parte. Doveva farlo per mantenere la famiglia. Le sue nuove conoscenze a Calcutta trovarono che Abai, nel suo cuore, era un devoto di Dio. un uomo d'affari, un griasta, uomo di famiglia, ma più interessato a scrivere, a predicare, che agli affari e alla famiglia. Chandi Mukherjee, un vicino dell'adiacente via Bihari, dice: si interessava soltanto di attività devozionali e faceva affari al solo scopo di mantenere la famiglia. Non sembrava che si interessasse del guadagno, dell'accumulo di denaro o di diventare ricco. C'era Mukherjee, il vicino della porta accanto di Abai. Racconta. Abai Charande era sempre un ascoltatore paziente di ogni discorso illogico di chi che sia, incluso me stesso. Poiché non conoscevo la filosofia, gli sottoponevo un'enorme quantità di argomenti privi di logica e Mr. D mi ascoltava sempre con pazienza. Niente lo agitava, era sempre molto calmo e mi insegnava ciò che si riferiva a Dio. Voleva parlare soltanto di Krishna, traduceva la Gita e intanto provvedeva ai suoi affari. I vicini lo vedevano spesso seduto sul suo giaciglio nella stanza di fronte. Egli leggeva i libri del suo maestro spirituale e talvolta recitava a voce alta gli sloka sanscriti. Gli piaceva discutere di filosofia con chiunque andasse a trovarlo. Poiché per la maggior parte del tempo i suoi familiari restavano di sopra, Abai sedeva solo nella stanza del pian terreno, prospiciente la strada, vestito in doti e kurta e talvolta indossando soltanto un doti e un panciotto. Spesso era occupato a scrivere, mentre fuori dalla porta i suoi bambini giocavano con i bambini della famiglia Ganguly, che viveva nell'appartamento retrostante dello stesso fabbricato. I vicini vivevano apertamente in una forma di vicinato familiare indiviso e Abai parlava liberamente con gli altri vicini, ma di filosofia Vaishnava e raramente di affari. Il signor Ganguly trovava i discorsi di Abai istruttivi e sempre molto filosofici. Abai era assorto nella filosofia della coscienza di Krishna e anche nelle sue brevi conversazioni si riferiva a Sri Krishna e alla descrizione della Bhagavad Gita di Sri Krishna come base sia del mondo materiale che del mondo spirituale. Mentre lavorava nel suo laboratorio o riceveva la consegna di bottiglie vuote dal mercante di bottiglie o uscendo a vendere le sue medicine, parlava di Dio o pensava a Dio. In quei giorni a Calcutta non era cosa insolita che una persona si interessasse della coscienza di Krishna. Abai trovò anche Abdullah, il mercante musulmano di bottiglie. Era una persona molto religiosa. Un giorno Abai chiese a Abdullah, il quale una volta era stato molto povero, ma era diventato ricco con il suo lavoro: adesso hai denaro. Come hai intenzione di usarlo? Il mercante di bottiglie rispose: caro signore, ho intenzione di costruire una moschea. Nel frattempo la guerra della Gaudiya Math infuriava. Entrambe le fazioni avevano motivazioni pericolose e stavano deviando dalle istruzioni del maestro spirituale. Il solo atto di cercare di stabilire il possesso delle proprietà con azioni legali significava che i confratelli stavano disobbedendo al desiderio espresso dal loro maestro spirituale, secondo quanto egli aveva affermato nelle sue volontà. La contesa si protraeva anno dopo anno, ma la disputa legale non li riuniva certamente né li purificava. Una corte si espresse a favore di Ananta Vasudeva, ma la corte superiore concesse 2/3 delle proprietà del Mata a Kunjaviari e 1/3 a Vasudeva. Eppure, benché Vasudeva avesse ottenuto una quantità inferiore di proprietà, ispirava un maggior numero di persone a seguirlo. Ed essi, infatti, sembrava che egli fosse più intento a ravvivare la predica della Gaudiya Math. Quando però Vasudeva si allontanò dai principi del sannyas, unendosi a una donna, i gruppi si frantumarono ulteriormente. La maggior parte dei sannyasi continuava a rispettare i principi, ma molti di loro a quel punto lasciarono disgustati la giurisdizione delle due fazioni contendenti. Individualmente formarono i loro propri ashram, Gaudiya Mission, Chaitanya Gaudiya Math e altri. L'ente unificato della Gaudiya Math, quale unica missione dell'India, che consisteva di numerosi templi, di molte stamperie, di centinaia di devoti che lavoravano cooperativamente sotto un'unica guida, cessò di esistere. I confratelli continuarono a sostenere gli insegnamenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu, così come li avevano ricevuti da Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, ma poiché non intendevano lavorare insieme, persero la loro precedente potenza, basata sullo sforzo congiunto. L'illusione di poter essere i proprietari e il desiderio di prestigio avevano preso il posto dell'ordine del maestro spirituale e la missione di Srila Bhaktisiddhanta, un movimento grande quanto il mondo per diffondere gli insegnamenti di Sri Chaitanya, crollò. Dovunque andasse, Abai sembrava che attraesse il gruppo dei confratelli. Alcuni seguaci di Sridhara Maharaj, lo stesso Sridhara con il quale gli aveva lavorato a Bombay e che era stato sempre da lui considerato un ottimo devoto e studioso, incontrarono Abai nei pressi di casa sua, sulla Banerjee Lane, e portarono le sue notizie a Sridhara Maharaj, che allora viveva in un suo ashram a Mayapur. Sridhara Maharaj si era sganciato dalle fazioni della Gaudiya Math, ma in quanto sannyasi stava ancora predicando ed era interessato a pubblicare la letteratura Vaishnava. Egli aveva desiderato di mantenere un ashram a Calcutta, così per 20 rupie al mese affittò da Abai le 4 stanze del secondo piano al numero 7, sopra il laboratorio. Il laboratorio chimico di Abai. Ora, tutte le volte che andavano a Calcutta, Sridhara Maharaj, Puri Maharaj e Bhaktisaranga Maharaj si fermavano là, sistemandosi in piccole stanze separate. Questo diventò un ashram regolare per sannyasi e brahmachari. Sridhara Maharaj pose un'insegna sulla facciata: Devananda Sarasvati Math. Il fatto di aver stabilito un mata a Mayapur con un ramo a Calcutta fu la risposta di Sridhara Maharaj alla scissione della Gaudiya Math. Come altri sannyasi, egli aveva iniziato discepoli e predicato senza attendere la soluzione della lite con i suoi continui ricorsi e controricorsi. Abai era contento di incoraggiare Sridhara Maharaj e gli altri, ed essi si unirono a lui nel suo piccolo ashram. Qui Abai e Sridhara Maharaj con i suoi seguaci potevano restare lontani dalle fazioni contendenti e continuare insieme a pianificare la diffusione della coscienza di Krishna. I sannyasi cucinavano nella loro cucina separata, compivano i loro puja e tenevano kirtan e lezioni mattutine e serali. Abai rimaneva presso la sua famiglia, dove pranzava e compiva il suo puja personale, ma andava spesso a discutere dello Srimad Bhagavatam con Sridhara Maharaj. Dal suo terrazzo Abai poteva vedere la guglia della torre dell'edificio del suo maestro spirituale, la Gaudiya Math di Bagh Bazar. la cui proprietà ora era contesa dalle fazioni truffatrici. Abai accompagnava spesso Sridhara Maharaj e i suoi assistenti ai programmi di predica dove suonava la mridanga. Quando Sridhara Maharaj era ammalato, Abai guidava gli altri devoti negli impegni di predica, compiendo kirtan, suonando mridanga e dando lezioni sullo Srimad Bhagavatam. Sridhara Maharaj racconta: non pensavo che Abai lavorasse duramente per guadagnare denaro, né sembrava che egli fosse ricco o avesse accumulato una quantità di denaro liquido. Era attratto più dall'aspetto spirituale degli affari che dagli affari della sua famiglia. Non discuteva mai di affari dinanzi a me, se prosperassero o fossero in crisi, o se stesse pensando a questo o a quel progetto. Dal punto di vista monetario, egli non disponeva di fondi sufficienti per poter sostenere la missione. Abai cominciò a pensare seriamente alla possibilità di scrivere letteratura Vaishnava. Il suo maestro spirituale era sembrato molto compiaciuto e aveva detto all'editore di The Harmonized: tutto ciò che egli scrive, pubblicalo. Gli utili ricavati dal suo giro d'affari, se in qualche modo egli li avesse ampliati, potevano essere usati per stampare libri in inglese, secondo le parole del suo maestro spirituale, che aveva detto: se potrai disporre di denaro, stampa libri. Certamente la Gaudiya Math non si stava interessando di questo aspetto. Kunjaviari aveva venduto le macchine stampatrici di Bhaktisiddhanta per far fronte alle sue spese legali. No, Abai doveva continuare per conto suo, mantenendo i suoi affari e simultaneamente cercando di scrivere e di pubblicare. Questa inoltre era anche l'istruzione di Srila Bhaktisiddhanta: è meglio che egli viva fuori dalla tua compagnia. Al momento opportuno egli stesso farà tutto ciò che è necessario. Fu nel 1939 che Abai scrisse Introduzione alla Sri Gitopanishad. Era un lavoro breve, ma rivelò che egli intendeva assumersi il compito di tradurre in inglese la Bhagavad Gita con l'aggiunta di un commento. Naturalmente esistevano già molti commenti in lingua inglese, questi però erano stati scritti da impersonalisti o da altri che non avevano espresso lo spirito originale della Bhagavad Gita, lo stato d'animo che Arjuna aveva sul campo di battaglia di Kurukshetra mentre ascoltava direttamente da Krishna la Bhagavad Gita. Abai sapeva invece che avrebbe potuto presentare quest'opera nel modo appropriato, scrivendo un commento in lingua inglese che si basasse sugli insegnamenti di Sri Chaitanya e dei suoi discepoli nella linea di maestri. Così si accinse all'opera. Appena aveva un po' di tempo, scriveva. Anche se un rigido studioso di grammatica avrebbe trovato degli errori nella sua composizione inglese, il significato dei suoi scritti era sempre chiaro. Nella sua introduzione, Abai rifletteva sul tempo in cui, come giovane studente, si era applicato alla lettura di Vidya Ratna, la gemma dell'educazione. L'argomento della lettura era che Dio non esiste né poteva esistere. Se Dio fosse esistito, sarebbe certamente apparso sulla terra per dirimere tutte le rivalità religiose. Ma poiché Dio non aveva costretto l'uomo a far ciò, noi avremmo dovuto bandire dalla nostra mente tutti i pensieri relativi alla sua esistenza. L'uditorio, Abai spiegava, costituito di un gran numero di ragazzi, non fece ricerche approfondite sull'argomento della lezione. Eppure, i ragazzi in maggioranza colpiti da tali argomenti avevano portato altezzosamente con sé tali idee di impietà ed erano diventati agnostici in famiglia. Abai diceva di non essere rimasto soddisfatto dalla conclusione agnostica perché era stato educato da suo padre a impegnarsi nell'adorazione di Sri Sri Radha Govinda. Tuttavia, come risultato delle lezioni sul Vidya Ratna, aveva sperimentato alcuni conflitti mentali tra l'agnosticismo e l'esistenza di Dio. Più tardi, dopo aver sentito parlare il suo maestro spirituale Srila Bhaktisiddhanta, Abai comprese che Dio, la persona suprema, esiste in ogni sfera di attività. Noi però non abbiamo occhi per vederlo. Egli scriveva: anche se il Signore si manifesta di persona sulla terra, i contendenti terreni non si asterranno dalla lotta e a causa dell'ignoranza non si risveglieranno a Dio o al suo rappresentante. Questo è il diritto di nascita proprio dell'anima individuale che si ottiene per grazia del Signore. La Bhagavad Gita è la vera gemma dell'educazione. Nella Gita, Sri Krishna dichiara agli uomini che lottano sulla terra: io sono qui, cessate ogni lotta. L'agnostico che ha parlato della gemma dell'educazione è stato accecato dalla gemma e perciò non può vedere né apprezzare Dio, la persona suprema. Così ha convinto anche gli altri a diventare a loro volta cosiddette gemme. Seguendo il suo maestro spirituale, Abai manifestò uno spirito combattivo adatto ad affrontare tutti gli oppositori del puro teismo. Per adempiere l'ordine del suo maestro spirituale gli aveva dato di trasformarsi in un predicatore in lingua inglese, Abai non si limitava a fare presentazioni dotte e neutrali. Era volenteroso e pronto a lottare contro agnostici moderni e contro il vecchio tradizionale nemico del Vaishnavismo, l'impersonalismo Mayavada. Benché pochi studiosi insegnassero il metodo di arrendersi a Sri Krishna, come è esposto nella Bhagavad Gita, quasi tutti rispettavano la Bhagavad Gita come opera che presenta l'essenza di ogni conoscenza. Per questa ragione, la Gita era il mezzo perfetto per confrontarsi con coloro che spiegavano in modo errato Dio e religione. La Gita era una sfida agli agnostici, agli adepti della deificazione, agli antropoformisti, agli impersonalisti, agli enoteisti, ai panteisti e ai monisti assoluti. Benché esistessero già più di 600 commenti alla Bhagavad Gita, questi erano stati scritti da persone che nutrivano un astio interiore per Dio, la persona suprema. Ed erano quindi imperfetti. Tali persone invidiose, Abai scrisse, non possono accedere al vero significato della Bhagavad Gita, proprio come una mosca non può entrare in un vaso di miele ermeticamente chiuso. Abai definiva la cultura indiana un oceano pressoché invalicabile per la profondità di pensiero e per l'apparente mescolanza di conclusioni. Ma in questo libro Abai dichiarò: io dimostrerò che Krishna è Dio, la persona suprema e assoluta, riferendomi alle accessibili testimonianze delle scritture che sono la storia registrata della cultura e del pensiero indiano. Shama
ಮಹೇಶ್ವರಃ ಸ್ವಯಂಭೂಶಂಭುರಾದಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷೋ ಮಹಸ್ವನಃ ಅನಾದಿನಿಧನೋ ಧಾತ ವಿಧಾತ ಧಾತುರುತ್ತಮಃ ಅಪ್ರಮೇಯೋ ಋಷಿಕೇಶ ಪದ್ಮನಾಭೋಮರ ಪ್ರಭುಃ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಮನುಸ್ತಷ್ಟಸ್ಥವಿಷ್ಟಸ್ಥವಿರೋಧ್ರುವಃ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಶ್ಚಾಶ್ವತ ಕೃಷ್ಣೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷ ಪ್ರದರ್ದನಃ.
I sannyasi che risiedevano al numero 7 di Banerjee Lane erano colpiti dalla portata del pensiero e delle intenzioni di Abai, poiché era tradizione concedere un titolo a un Vaishnava particolarmente degno sulla base delle sue attività e qualità. Bhaktisaranga Goswami voleva conferire ad Abai il titolo di Bhaktisiddhanta. Sridhara Maharaj invece pensava che non fosse corretto attribuire ad Abai il medesimo titolo del suo maestro spirituale e chiese che il titolo di Abai fosse cambiato in quello di Bhaktivedanta, in cui Bhakti significa devozioni e Vedanta significa la conclusione della conoscenza. Abai era pieno di gratitudine. Il titolo univa la devozione e la religione con la dottrina della più rigorosa filosofia trasmessa dagli studiosi seguaci di Sri Chaitanya. Egli apprezzò il sincero gesto dei confratelli e accettò il titolo come un mandato verso la via spirituale della predica della coscienza di Krishna. Abai viveva assiduamente in compagnia di Sridhara Maharaj, benché quest'ultimo fosse per ammissione più uno studioso, non troppo incline quindi a predicare all'esterno. In molte occasioni Abai aveva cercato di convincere Sridhara Maharaj a uscire con lui e ad accusare Gandhi e Nehru di non seguire i principi della Bhagavad Gita. Un altro frutto della cooperazione spirituale al numero 7 di Banerjee Lane fu il libro intitolato Prapanna Jivanamrita, compilato da Sridhara Maharaj, una raccolta di versi tratti dagli scritti di vari Vaishnava, inclusi alcuni estratti delle opere di Rupa Goswami. Furono suddivisi in 6 capitoli secondo le 6 divisioni della sottomissione. Abai, insieme con i sannyasi della Devananda Sarasvati Math, finanziò la pubblicazione. Così essa vide la luce grazie allo sforzo congiunto degli amici. Abai, dunque, con i sannyasi del Devananda Sarasvati Math, finanziò la pubblicazione. Così essa vide la luce grazie allo sforzo congiunto degli amici.
Pashanti panti kalayanti chiram jaganti angani jasa sakalan ಿಯವೀತಿಮಂತಿ
ಅಪಾಮಿಧಿರಧಿಷ್ಠಾನಮಪ್ರಮತ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಸ್ಕಂದ ಸ್ಕಂದಧರೋ ಧುರ್ಯೋ ವರದೋ ವಾಯುವಾಹನಃ ವಾಸುದೇವೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುರಾದಿದೇವ ಪುರಂದರಃ ಅಶೋಕಸ್ತಾರಣಸ್ತಾರ ಶೂರಶೌರಿರ್ಜನೇಶ್ವರಃ అనుకూలశ్యతావర్త పద్మీ పద్మనిభెక్
Tre settembre 1939. Lord Linlithgow, viceré dell'India, annunciò che l'India era entrata in guerra con la Germania. Così l'Inghilterra aveva trascinato l'India nella guerra, senza consultare gli indiani. Benché, essendo incline all'indipendenza, l'India naturalmente si risentisse, per tale dimostrazione di controllo da parte dello straniero, i sentimenti riguardo la guerra erano misti. L'India voleva l'indipendenza, eppure simpatizzò con la causa degli alleati contro il fascismo in Occidente e temeva un'invasione dell'impero nipponico in Oriente. «Perché detesti gli inglesi con tanta veemenza?» chiese uno scrittore a uno studente di New Delhi, un esponente tipico di quei giorni. «Vorresti forse che il Giappone invadesse e conquistasse l'India?» «No», rispose lo studente, «ma noi indiani preghiamo che Dio possa dare agli inglesi forza sufficiente per restare in piedi sotto le raffiche che si meritano». Benché allo scoppio della guerra l'India avesse soltanto 175.000 uomini al servizio delle forze armate, gli inglesi fecero in modo che il numero dei soldati indiani salisse a 2 milioni. Non vi era coscrizione obbligatoria, ma gli inglesi inviavano in tutta l'India i loro agenti a reclutare, specialmente sul Punjab, dove il servizio militare sembrava un'offerta attraente ai poveri del luogo. Gli uomini del Punjab si dimostrarono buoni soldati, mentre il Bengala fornì ufficiali, medici, imprenditori e preti. I soldati indiani furono dislocati verso i campi di battaglia in Egitto, in Iraq, in Siria, in Persia, in Malacca, in Birmania e nell'Assam. Mentre gli inglesi stavano cercando di mobilitare gli indiani per la guerra, il movimento nazionalista indiano, che si era battuto con alterne vicende per più di 20 anni, diventò molto attivo. I membri del Congress Party rifiutarono di cooperare allo sforzo bellico e chiesero garanzie per l'indipendenza per l'India. Alcuni pensavano che, avendo gli inglesi le mani legate con la Germania, il tempo era maturo per ribellarsi per ottenere l'indipendenza con la forza. La posizione di Gandhi era stata quella di un pacifismo incondizionato, tanto che egli si era opposto all'idea che gli indiani prendessero le armi, sia pure per difendere l'India. Ma dal 1942 egli era diventato più ostile e aveva ridotto la sua politica contro gli inglesi a un semplice, inequivocabile: India libera. Migliaia di indiani risposero cantando slogan nelle strade e anche strappando le linee ferroviarie. Il vecchio militante compagno di scuola di Abai, Subhas Chandra Bose, lottò a modo suo contro gli inglesi, avvicinò Hitler in Germania e lo convinse a concordare che i soldati indiani, fatti prigionieri dai tedeschi, fossero restituiti a Bose, che li avrebbe tenuti nel suo esercito nazionalista. Con il suo esercito, Bose progettava di tornare in India e di cacciare gli inglesi dal suolo indiano. Tuttavia, non soddisfatto del risultato in Germania, Bose fece un simile accordo con Tojo in Giappone e presto migliaia di Gurkha e di Sikh, i migliori soldati dell'esercito indiano, abbandonarono l'esercito britannico e si unirono ai soldati liberi di Bose a Singapore. Bose cominciò a preparare il suo esercito per invadere l'India dal nord. Allora, nel 1943, gli inglesi scoprirono che i giapponesi, che avevano già preso la Birmania, erano alle porte dell'India e si stavano avvicinando al Bengala. Con la loro tattica, nota come politica del rifiuto, gli inglesi affondarono molte navi che trasportavano cibo e distrussero una gran quantità del raccolto di riso, temendo che cadesse nelle mani del nemico. Questo fatto ridusse alla fame gli indiani del luogo e li privò delle navi necessarie per il commercio. La carestia che seguì fu la peggiore mai vista in Bengala. In 150 anni il governo sospese ogni controllo sul prezzo del cibo e coloro che non avevano la possibilità di comprare a prezzi astronomici morivano sulle strade di Calcutta. Srila Prabhupada racconta: io ne ebbi esperienza, il governo creò una carestia artificiale. La guerra continuava e la tattica di Churchill consisteva nel tenere gli uomini nella scarsità per farli diventare volontariamente soldati. Per questa ragione tale politica fu messa in atto. Uomini importanti raccoglievano il riso. Il riso era venduto a 6 rupie al tomolo, quando all'improvviso diventavano 50 rupie al tomolo. Io stavo facendo acquisti nel negozio del droghiere e improvvisamente il droghiere disse: «No, no! Non ho intenzione di vendere più niente». Fino a quel momento il prezzo era di 6 rupie al tomolo. Così, tutto a un tratto, egli non vendeva più. Poche ore più tardi andai a comprare il riso e il riso era salito a 50 rupie al tomolo. Gli agenti governativi incaricati cominciarono ad acquistare il riso e gli altri prodotti che erano di prima necessità e si potevano offrire qualsiasi prezzo perché la circolazione monetaria era nelle loro mani e si potevano stampare moneta di carta, centinaia di dollari e pagare. Un uomo si sentiva soddisfatto pensando: «Oh, ho 100 dollari, ma non era che un pezzo di carta». Questa era la politica: non hai denaro, allora non hai riso. Così si apriva un'altra via. Si diventa soldato. Sì, diventa soldato. Avrai molto denaro. A causa della povertà la gente lo faceva. Io l'ho visto. Non c'era riso al mercato e la gente era affamata. Stavano morendo. Abai fece in modo di comprare una quantità sufficiente di cibo che permettesse alla sua famiglia di sopravvivere, ma vide che i mendicanti aumentavano a centinaia, mese dopo mese, vide i sentieri e gli spazi aperti congestionati dai mendicanti che cuocevano il loro cibo su stufe improvvisate e dormivano all'aperto sotto gli alberi. Vide bambini affamati che frugavano nei bidoni della spazzatura in cerca di un boccone di cibo. Da quel momento non ci fu che un passo dal lottare con i cani e per dividersi i rifiuti, e anche questo diventò uno spettacolo familiare nelle strade di Calcutta. A causa dello sforzo bellico, gli inglesi avevano poco tempo a disposizione e operavano solo per salvare quelle vite che erano necessarie per la battaglia. Per la gente del popolo la prescrizione dell'impero era uniforme e semplice: la fame. Srila Prabhupada racconta: un gentleman americano era presente a quel tempo. «La gente è affamata fino a questo punto», egli osservò. «Nel nostro paese ci sarebbe stata una rivoluzione». «Sì, ma la popolazione dell'India è così allenata che nonostante la carestia artificiale si assoggetta a morire ma non commette furti o non ruba la proprietà degli altri. La gente sta morendo eppure pensa: va bene, l'ha mandata Dio». Questo era il principio fondamentale della civiltà vedica. Abai sapeva che nel rispetto delle leggi della natura non vi è scarsità. Per un progetto del Signore la terra produce cibo a sufficienza. Le tribolazioni sono dovute all'avidità degli uomini. Non vi è scarsità nel mondo, Srila Bhaktisiddhanta aveva detto. La sola cosa che manca è la coscienza di Krishna. Questa era nel 1943 la carestia a cui Abai aveva assistito. Ora più che mai la visione spirituale era importante, la coscienza di Krishna era la prima necessità. In quale altro modo un uomo avrebbe potuto essere allontanato dalla sua demoniaca inclinazione che lo spinge a diventare avido, ad ammassare, a fare la guerra e a creare miserie per milioni di persone? Egli aveva visto le odiose attività degli inglesi in India, il fatto di tagliare il pollice ai tessitori in modo che i prodotti di cotone di fabbricazione indiana non potessero competere con i tessuti di fabbricazione straniera, il fatto di sparare sui cittadini innocenti, disarmati, il fatto di creare una carestia artificiale, il propagare il mito che la civiltà indiana era primitiva. Eppure egli era convinto che un governo indipendente indiano non sarebbe stato necessariamente un miglioramento. A meno che la guida fosse cosciente di Krishna, e né Gandhi e né Subhash Chandra Bose lo erano, il governo non sarebbe stato in grado di fornire soluzioni reali, ma soltanto misure temporanee, senza obbedire alle leggi di Dio, secondo ciò che le scritture e i saggi affermavano, i governi avrebbero soltanto aumentato le sofferenze umane.
స్థూలో గుణ నిర్గుణో మహాన్ అధృతస్వృతస్వాస్య ప్రాగ్వంశో వంశవర్ధన భారభృత్కథితో యోగీ యోగీశర్వకామద ఆశ్రమశ్రవణ క్షామ సుపర్ణో వాయువాహన ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దండో
Poi Calcutta fu bombardata, giorno dopo giorno. Le bombe erano concentrate su zone specifiche, gli impianti del porto di Kittapur, il Bazar Siama a nord di Calcutta, molto vicino alla casa di Abai di Sitakanta Banerjee Lane. Gli aeroplani americani erano partiti dagli aeroporti nei pressi di Calcutta per dirigersi su aree di bersaglio in Cina e in Giappone. Per questa ragione i raid aerei su Calcutta apparivano un'inevitabile rappresaglia. Erano i giapponesi che rispondevano all'attacco. Oppure era questo? Alcuni dicevano che erano le forze di Subhash Chandra Bose perché le bombe cadevano in gran parte sul quartiere europeo. Per la gente di Calcutta, tuttavia, forse l'uno o forse l'altro ad attaccare non costituiva una grande differenza. Dopo il primo bombardamento la gente abbandonò la città, l'oscuramento era imposto e di notte l'intera città era buia. Srila Prabhupada racconta che l'intera Calcutta si svuotò. Forse solo io e pochi altri rimanemmo. Mandai i miei figli a Navadvipa, naturalmente mia figlia era sposata. Mia moglie rifiutò di lasciare Calcutta e disse: subirò le bombe, ma non me ne andrò. Così dovetti restare a Calcutta. Ho assistito ai bombardamenti di Calcutta tutte le notti. Stavo sempre cenando quando la sirena suonava. Nella nostra casa era stata organizzata una stanza come rifugio. Poiché ero affamato, prima finivo di mangiare, poi mi ritiravo nella stanza e il bombardamento aveva inizio. Ci chiam. Pensavo che anche questa era un'altra forma di Krishna. Questa però era una forma non molto amabile. Nel mezzo di queste calamità, Abai sentiva più che mai il bisogno di propagare la coscienza di Krishna. Egli aveva qualcosa da dire ai cittadini del mondo, stanchi di guerra, ed era desideroso di disporre di un più efficace luogo di discussione. Una pubblicazione o qualcosa del genere, un modo per presentare la crisi del mondo con gli occhi delle scritture, nel medesimo stile impetuoso del suo maestro spirituale. Le idee non gli mancavano e aveva messo da parte un po' di denaro guadagnato con i suoi affari, a questo preciso scopo. Eppure, come poteva egli osare di produrre un giornale come questo, dato che nemmeno i colti sagnasi, discepoli più anziani di Srila Bhaktisiddhanta, erano presenti? Non si era mai considerato un grande studioso tra i suoi confratelli, benché fosse stato chiamato Kavi, e ora Bhaktivedanta, come griasta, non ci si aspettava che prendesse la guida o pubblicasse un suo giornale. I tempi però erano cambiati. Il giornale inglese The Harmonized non era stato pubblicato fin da prima della scomparsa di Srila Bhaktisiddhanta. Ora era già passato quasi un decennio e la Gaudiya Math era stata troppo occupata a lottare in tribunale per prendere in considerazione la predica. Da lungo tempo se n'era andato lo spirito instancabile che per 10 anni consecutivi aveva prodotto il quotidiano Nadia Prakasa. Non vi erano più 4 diverse stamperie che facevano uscire letteratura trascendentale sotto la direzione del figlio investito di potere di Bhaktivinoda Thakura. Le macchine erano state vendute da Kunjaviari. I tempi erano cambiati. La Gaudiya Math era soltanto lotta, mentre i non devoti erano impegnati a uccidere in una guerra mondiale. Dalla sua stanza, sulla facciata al numero 6 di Sitakanta Manerji, Abai concepiva, scriveva, redigeva e batteva macchina il manoscritto di un giornale. Disegnò il logo che attraversava la sommità delle pagine. Nell'angolo a sinistra in alto era rappresentato Sri Chaitanya, splendente di raggi di luce, simile a quelli del sole. A destra in basso, nell'oscurità, era rappresentata la folla che si muoveva brancolando per ricevere la luce di Sri Chaitanya. E tra Sri Chaitanya e la folla si dispiegava come una bandiera il titolo «Back to Godhead». Ritorno a Dio. A destra, in basso, un ritratto di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati seduto al suo scrittoio con gli occhi alzati mentre raccoglieva i propri pensieri. Al di sopra del logo si snodava il motto «Dio è luce, ignoranza è oscurità». Sotto il logo si leggeva la scritta che segue. Redatto e fondato, per diretto ordine di Sua Divina Grazia, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, dal signor Abai Charan De. In connessione con i suoi affari, Abai aveva già avuto qualche esperienza di stampa e dopo aver completato il manoscritto lo aveva portato alla Sarasvati Press, i principali stampatori del Bengala. Aveva anche assunto un agente, Teacher Spank & Company, un prestigioso venditore di libri di Calcutta. Egli si assunse la responsabilità della distribuzione del giornale nei depositi di libri e nelle librerie, compreso lo sbocco in alcuni paesi stranieri. Quando tuttavia egli andò per acquistare la carta, si scontrò con le restrizioni governative. A causa della guerra e delle conseguenti penurie di carta, essi volevano mettere alla prova i suoi scritti in termini di esigenza nazionale. In questo periodo di crisi mondiale, ben difficilmente un giornale religioso, apparentemente e appartenente a un cittadino ordinario, avrebbe ottenuto la priorità. La richiesta di Abai per ottenere la carta fu rifiutata con noncuranza, ma Abai persistette. Egli si appellò al fatto che usare la carta per stampare gli insegnamenti di Dio, la persona suprema, non era uno spreco e non era inopportuno nell'atmosfera agitata del momento. Infine ottenne il permesso per stampare la prima edizione del Back to God, una pubblicazione di 44 pagine. Abai salutò i suoi lettori con la definizione del suo motto: Dio è luce, ignoranza è oscurità. Quando l'uomo dimenticò di essere figlio di Dio, si identifica con il corpo, allora si situa nell'ignoranza. È simile a un uomo che si preoccupa del meccanismo di un'automobile senza aver conoscenza di colui che la guida. E anche oggi termina qui il nostro tempo dedicato alla Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, il capitolo intitolato La guerra.
Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sadhana Raghunathanmitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.